Amiche e amici di Asteroide Prolato, benvenuti alla 25esima puntata dell'off season di Scusate il disturbo. Un ringraziamento come sempre a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me, Giovanni Ganci, a farmi compagnia ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi e Mattia Righetti. Allora, prima di iniziare, e una puntata che secondo me lo sento sarà rapida, anche se impossibile, visto che parleremo di AFC North, quindi sarà lunghissima, permettetemi un ringraziamento alle tantissime persone che ci stanno seguendo in questo caldo agosto. Noi siamo dei pazzi e ci divertiamo a realizzare questo podcast. Vedere poi che, nonostante sia il 9 agosto, ci siano così tante persone che ci ascoltano, ci dà fiducia per il futuro, come si dice in posti più importanti di questo. E allora, NFC East fatta, AFC East fatta, NFC North fatta, come? Prova, prova, sì, ci sei. È il turno della AFC North. Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Quindi non perdiamo tempo, diamoci da fare, produciamo, visto i milioni che girano per realizzare questo podcast. Cominciamo con gli Pittsburgh Steelers. Sono arrivati il quarterback Mitch Trubisky, e che quarterback, l'offensive lineman Mason Cole, la guardia James Daniels e il linebacker Miles Jack. Dal draft sono arrivati il quarterback Kenny Pickett, di cui si parla abbastanza bene, il ricevitore George Pickens e il defensive end Marvin Lille, l'altro ricevitore Calvin Austin, terzo però, e non confondetelo col primo e col secondo. Se ne sono andati, anzi si è ritirato Ben Roethlisberger, sono andati ad altri libri il ricevitore Juju Smith-Schuster, il ricevitore James Washington e la guardia Trey Turner, giusto dottor Taraschi?
Tutto giusto, si parla di Nord, quindi ci sono NFC Nord la settimana scorsa, NFC Nord questa settimana, quindi fa freddo da Kirk Cousins a Mitch Trubisky, direttore. Mamma, direi che stavo meglio la settimana scorsa, ed è tutto dire, insomma. Allora, Steelers, Pittsburgh Steelers, la mia domanda che rivolgo a tutti i miei colleghi commentatori e anche agli ascoltatori: ce la farà Mike Tomlin a restare ancora una volta con un record non negativo nonostante la squadra che si trova in mano quest'anno? Allora, non sarà semplice, non sarà affatto semplice per quel che mi riguarda, per quel che ho letto, per quel che ho studiato in queste ultime ore. Non sarà semplice perché comunque non sono i Pittsburgh Steelers che conoscevamo già negli ultimi 2-3 anni. Abbiamo visto delle difficoltà enormi per Pittsburgh. Leggendo in giro però potrebbe anche capitare che qualche tifoso rimpianga addirittura l'ultimo Roethlisberger. Ripeto, io sono molto scettico su questo
l'ultimo
punto.
L'ultimo Roethlisberger è quello che non si muoveva?
Esatto. Infatti, ripeto, io sono molto molto scettico. Comunque, chiaramente, il grosso dei dubbi a Pittsburgh riguarda la posizione dei quarterback. Tanti tifosi si chiedono chi partirà dei tre. Partirà Trubisky, che si legge non ci sono dubbi sul fatto che parta Trubisky. In questi primi allenamenti ha fatto discretamente, meglio di lui ha fatto Rudolph, però sembra che sia anche quello che dei tre ha meno possibilità di trovare una chance di giocare, a meno che non si spetti qualcosa proprio Trubisky. Kenny Pickett ha fatto molta fatica all'inizio, è un ragazzo a cui servirà tempo. L'idea degli Steelers, che difficilmente saranno spettacolari, perché loro cercavano un game manager, cercavano un quarterback che lanciasse con buone percentuali sul corto, non sarà semplice vederli andare sul profondo, nonostante dei ricevitori, e qui si apre il tema secondo me più interessante degli Steelers a livello di talento. Najee Harris, il running back talentuosissimo, da capire bene la linea è ancora un punto di domanda, lo vedremo solo quando si giocherà seriamente. I ricevitori invece secondo me ci daranno delle soddisfazioni, che è un po' tradizione per i Pittsburgh Steelers, e non mi sorprende affatto. Perché? Perché oltre a Diontae Johnson, che ha firmato il contratto nuovo 2 anni, un contratto buono nel senso che non impicca la squadra e per lui comunque i soldi ne prende, Diontae Johnson un buonissimo ricevitore, un ottimo ricevitore, potrebbe anche fare il salto se avesse un quarterback che lancia tanto, e questo è tutto da vedere. Ci sono però George Pickens, che ha fatto strabuzzare gli occhi questo rookie, che potrebbe
il ricevitore
essere, sì, assolutamente, il ricevitore George Pickens, che potrebbe essere il nuovo ricevitore rookie che hanno azzeccato gli Steelers, perché sembra davvero molto 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 forte. E anche occhio anche a Calvin Austin III, perché è un altro buon giocatore.
Terzo,
assolutamente terzo. Dove risiedono gli altri grossi dubbi per quanto riguarda gli Steelers? Risiedono nei linebacker. La posizione più debole, oltre al netto di quella di quarterback di cui abbiamo già parlato, è infatti outside linebacker. Non hanno grossi talenti, non hanno profondità, la fanbase è molto preoccupata da quella posizione, e anche gli inside linebacker comunque qualche dubbio lo lasciano, perché Spillane dovrebbe partire titolare davanti a Devin Bush che non è stato esercitato il quinto anno per il giocatore ex Michigan. Quindi in una posizione che storicamente di soddisfazioni ne ha date tante agli Steelers, ci sono veramente tanti tanti dubbi. Francamente la vedo come una stagione piuttosto complicata, servirà davvero fare a Tomlin i salti mortali più del solito per trovare una stagione non negativa, specialmente in una division che non è semplice, non è affatto semplice da affrontare, nonostante quella squadra che poi ci presenterà il Santini più avanti, che qualche dubbio in più degli Steelers forse nasconde.
Si apra il dibattito.
Lo so, ma... che aspettate che inizi io, ma facciamo iniziare Mattia.
Non lo so. Situazione veramente particolare quella degli Steelers, perché qua possiamo parlare quanto vogliamo di football, ma è anche di vita. Dobbiamo tenere presente che è da marzo che stiamo provando collettivamente a sottoporci a un'ipnosi che ci porta a essere entusiasti per Mitch Trubisky. Abbiamo provato in ogni modo a definirla una buona mossa, una mossa sensata, che sì, sensata lo è, perché effettivamente dargli una possibilità in un anno in cui chi definire in transizione sarebbe un eufemismo, è sensato, ma è Mitch Trubisky. Se 2 anni fa avessimo detto fra 2 anni gli Steelers si presenteranno a Week 1 con titolare a Mattia Trubisky, come avremmo reagito? Probabilmente come la scena dei Griffin in cui iniziano tutti a vomitare a turno, non lo so. La squadra è buona, la linea d'attacco no, ed è stato forse più problematica di Roethlisberger l'anno scorso, anche se effettivamente un quarterback senza braccio destro è abbastanza problematico in NFL. È difficile sopperire a uno che non riusciva a lanciare più di 12 yard. Però il talento c'è. È veramente una delle squadre con i giocatori più talentuosi in assoluto, perché hanno TJ Watt, hanno Minka Fitzpatrick, hanno Diontae Johnson, che a mio avviso è un fenomeno. È sempre stato limitato pesantemente a Roethlisberger da un paio di errori mentali che lo portavano a droppare la palla, però è un fenomeno. Najee Harris, un altro mezzo fenomeno che è stato limitato però da linea d'attacco. I pezzi ci sono, ma stiamo comunque provando a entusiasmarci per Trubisky, che ripeto ha senso come mossa, ma stiamo comunque provando a entusiasmarci per Trubisky.
Mattia, io non credo che nessuno si stia entusiasmando per Trubisky, anche perché gli stanno cucendo un sistema davvero poco entusiasmante a quel che si legge. Secondo me semplicemente, come hai ben detto, hanno cercato di fare la mossa più utile, forse meno dolorosa in questa circostanza, e aspettano di provare, perché non è detto che, cioè, Trubisky sicuramente come da quel che si legge, da quel che si evince, da chi segue giorno per giorno il training camp, sicuramente partirà e sicuramente giocherà delle prime partite da titolare. ma non è detto che sia lo stesso, anzi tutti si aspettano che durante la stagione ci siano cambi nella posizione di quarterback, e cambi nella posizione di quarterback vuol dire che entro fine anno si è data una possibilità di provare a Pickens, a Pickett, scusate, confuso con il ricevitore, e quindi non è che ci sia entusiasmo, diciamo che hanno trovato una soluzione che potesse fare da ponte, si sono turati un pochino il naso e hanno preso Trubisky per vedere un po' come va. Non sono neanche convinto, Mattia, e purtroppo sono d'accordo con te, che sia il giocatore giusto per sfruttare il talento che ha intorno, e infatti temo che quel talento che ha intorno quest'anno farà fatica a esplodere come meriterebbe di poter fare, anche per il piano di gioco che sembra gli stiano cucendo addosso.
Mi sento anche un po' chiamato in causa per il fatto che tempo fa io ero stato uno di quelli che aveva sostenuto la bontà della mossa Trubisky. Allora, preciso quello che ho sempre detto. Io non ho mai detto che gli Steelers con Trubisky vinceranno la division. Io ho detto che se c'è un posto nell'NFL dove un'operazione di recupero di Mitchell Trubisky può avere successo, parentesi, e secondo me potrebbe avere successo, perché io sono convinto di aver visto qualcosa in Trubisky, magari ben nascosto, magari all'inizio, ma qualcosa c'era, chiusa parentesi, ecco, questo posto sono gli Steelers, per la cultura, il lavoro e tutto quanto, le cose che all'interno degli Steelers risiedono da sempre, e per la stima che ho nei confronti di Tomlin. Certo che una risposta sull'orizzonte di questo progetto di recupero Trubisky l'ha data agli Steelers stessa, scegliendo Pickett. Per cui poi, ma questo è il concetto, non ci stiamo prostrando di fronte a Trubisky, tranquillo Mattia.
Però come è iniziato il camp Trubisky è stato bellissimo, ha fatto primo allenamento 1 su 16, io quando ho visto quello ero piegato in due dalle risate e non vedevo l'ora che arrivasse week 1 per giocare contro di loro. Poi ovviamente un po' migliorato, perché peggiorare era impossibile, però il ragionamento di Bauro oggettivamente ci sta assolutamente. E il problema vero è l'offensive line, secondo me. Hanno un offensive line che è imbarazzante, non è praticamente migliorata rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ha fatto disastri, non ha permesso a Najee Harris di far vedere il suo vero potenziale, e penso a Trubisky che appunto non brilla di suo con una linea offensiva così, veramente in questa division la troverà veramente lunga. L'anno scorso, per capirci, nessuno andava a blitzare contro gli Steelers perché bastavano i quattro davanti per tirare giù il cadavere, e tutti stavano dietro a coprire, rendendo la vita veramente dura ai ricevitori. C'è da far notare che è l'attacco, quello degli Steelers, più economico di tutta la NFL, con circa 62 milioni. In compenso hanno la difesa, che è la più costosa dell'NFL, con quasi il doppio, 125 milioni. Questo fa anche un po' capire come è distribuito anche il talento in squadra. Sinceramente penso faranno una nataccia, e forse il record appunto di Tomlin quest'anno sarà infranto. C'è da dire che è veramente difficile che qualunque quarterback possa fare peggio di come ha fatto Roethlisberger l'anno scorso.
Due cose su quanto ha detto Giorgio. È verissimo, il camp è cominciato male e invece è cominciato molto bene per Rudolph. Infatti per questo i tifosi si chiedono se non sia il caso di dare una chance a Rudolph, e tanti dicono lo vedremo, ci sarà la possibilità, perché è partito davvero molto bene in questa prima parte di camp. Sulla linea offensiva bisogna vedere, al momento, ripeto, è più o meno la stessa, perché ha preso un colpo da Johnny Vikings e di certo non è un fenomeno che ti sposta, anzi tutt'altro che un fenomeno che ti sposta la linea offensiva e te la puoi migliorare. Bisogna vedere se ci saranno dei miglioramenti rispetto all'anno scorso, no. Da quel punto di vista lì però mi sento di spezzare una mini lancia, una lancetta dell'orologio, quella corta delle ore, per Trubisky, perché comunque a livello di gambe sicuramente è 10.000 volte più mobile di quanto non fosse quella la statua che abbiamo visto di Roethlisberger negli ultimi due anni.
Bene, 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 bravo, mi piace di tu. Salutiamo il signor Tarasi che deve fare attività più o meno lecite di recupero figlie.
Un abbraccio a tutti, se riesco,
quindi vediamo se ci risentiamo dopo. E noi continuiamo e passiamo ai Baltimore Ravens, che hanno rinnovato il contratto al defensive lineman Calais Campbell e hanno acquisito i servizi della safety Marcus Williams e dell'offensive tackle Morgan Moses. Dal draft sono arrivati la safety Kyle Hamilton, il centro Tyler Linderbaum, il linebacker David Ojabo, il defensive tackle David Jones. Se ne sono andati il ricevitore Marquise Brown, il suo socio Sammy Watkins, il centro Bradley Bozeman e il linebacker Chris Borda. Lei Righetti.
È veramente difficile perché sono terrorizzato dai Ravens. Non leggo più i report e training camp per sapere quanti completi ha fatto Jackson oppure come sta giocando il quarto corner per già fatto squad.
Come fai a essere terrorizzato? Cioè io leggo i nomi e non c'è un nome nella riga Draft Edition che non ti abbia visto entusiasta all'epoca del draft. Non c'è un nome alla riga Departure che non ti abbia lasciato entusiasta perché ne pensavi peste o corna tra Marquise Brown e Sammy Watkins, sia una gran gara. Come fai a essere... cioè, non capisco, dovresti essere no, che fai i salti più alti di Giorgio.
No, sono estremamente cauto perché ho paura degli infortuni. A me l'unica cosa che interessa è che arrivi a settembre con 53 abili e ruolabili circa, perché sono terrorizzato l'anno scorso. È veramente difficile delineare una prospettiva per Baltimore, perché se prendiamo come punto di partenza il 2021, chiaramente bisogna migliorare. 8-9 è un record inaccettabile per una squadra del genere con certe ambizioni, però è anche vero che il 2021, come lo è stato un po' il 2020 per i 49ers, è difficilmente valutabile, perché sono state due squadre falcidiate infortuni, ma falcidiate è un eufemismo. A un certo punto non avevo idea di chi fosse il giocatore in campo. Abbiamo giocato col terzo quarterback, abbiamo giocato con cornerback, che veramente tutto il rispetto per loro, perché loro stanno in NFL, io sono in taverna a casa mia, però non sapevo chi fossero. I problemi questo roster li ha. Mi preoccupa tantissimo il pass rush, perché di fatto stai scommettendo fortissimo su Owe, che è solo un sophomore, sperando che Justin Houston continui a fare miracoli, anche se non sempre si traducono in numero alto di sack. Ciò che sulla punta della lingua di tutti sono i ricevitori, e su questo non sono particolarmente preoccupato, perché nel 2019, che è stata l'annata in cui Jackson ha dominato, ha vinto l'MVP e poi è finita come è finita, Baltimore di fatto non aveva ricevitori, aveva Marquise Brown e un paio di scappati di casa come Weed, Chris Moore, gente del genere, non sicuramente Chris Carter e Randy Moss. E ciò nonostante ha messo insieme una stagione veramente efficiente, anche col braccio, soprattutto col braccio. Non sono preoccupato perché Bateman è stato draftato al primo round per un motivo, Mark Andrews è semplicemente incommensurabile. E poi ci sta a dare una possibilità a gente selezionata al draft 1-2 anni fa, che finora non ha mai giocato con continuità, ha ricevuto 30 target a stagione. Ci sta a dare un'opportunità. Non è che mi aspetto che il James Prochet preso al sesto round del 2020 diventi Antonio Brown, menzionato chiaramente per triggerare una persona qui presente, però ritengo doveroso dare un'opportunità a capire cosa sai fra le mani e in caso l'anno prossimo investire, così almeno hai un senso, dai un senso di chiusura. E per chiudere, qua sono veramente serio, vorrei fare complimenti alla società, al front office, perché hanno classe, perché ieri hanno rinnovato il contratto a Justin Tucker, e non me ne frega niente di Adam Vinatieri dei calci al Super Bowl, è nettamente il miglior kicker della storia e aveva ancora 2 anni di contratto, ma siccome Boswell aveva appena ricevuto un contratto che lo rendeva il kicker più ricco della Lega, probabilmente non è stato per questo, aperta e chiusa parentesi, ma a me piace pensare che sia stato, Baltimore gli ha messo sul tavolo altri 4 anni a 24 milioni di cui 11 e mezzo alla firma, 17 e mezzo garantiti. Questa è class, perché sono consapevoli di avere la fortuna di poter chiamare il loro kicker Justin Tucker, ovvero il GOAT della posizione, uno dei giocatori più decisivi dell'NFL, uno dei giocatori più affidabili, uno che nei calci, negli ultimi due minuti delle partite, in carriera è 16 su 16, una garanzia. Renderlo nuovamente kicker più ricco della Lega, più pagato della storia anche. Questa per me è classe, e anche se è una stronzata, perché i kicker, tra virgolette, non contano niente finché non ti sbagliano il kick decisivo ai playoff contro i Philadelphia Eagles, questa è classe, e sono veramente contento di fare una squadra che ricompensa la produzione dei propri giocatori in questo modo, perché Tucker è un patrimonio e come tale va tutelato.
Bella lì, dibattiamo su questo, non su Tucker, che non merita dibattito perché è superiore.
Ma il contrattone a Jackson glielo fanno o no?
Spero in fretta, dato che ogni giorno che passa si aggiunge qualche centinaia di miliardi di dollari al contratto.
C'era un bello studio che dimostrava come Jackson, non avendo voluto, perché così sembra che sia stato lui a non volerlo firmare, ad esempio l'anno scorso, abbia guadagnato una marea di soldi. E poi ovviamente l'articolo era molto più elaborato, ma l'ho trovato molto affascinante. Invece, se ricollegandomi a quello che diceva Mattia, sicuramente la vera differenza è restare sani, come hai detto, nel senso, l'anno scorso è stato un massacro, e quando poi è stato male anche la Marva, beh, lì è proprio, si è sprofondati nel nulla. Riprendendo il tuo discorso sul fatto che nel 2019 c'erano dei ricevitori analoghi a quelli che ci sono ora, sono assolutamente d'accordo, però c'è una variabile molto molto grande, secondo me, che è il vero difetto dei Ravens degli ultimi due anni: la prevedibilità, nel senso che una squadra, sarà che vedendola tanto per ovvi motivi, io ho visto negli ultimi due anni diventare veramente molto prevedibile. Si è visto l'anno scorso nella fase difensiva, quando i blitz, ormai che venivano conosciuti da tutti, e quindi non producevano risultati, la squadra che ha blizzato di più, ma con risultati veramente scadenti, e nella fase offensiva, perché si è capito, è vero, prendiamolo con le pinze per il fatto che la squadra non era la squadra titolare, però hanno tutti capito che inizia a fermare Lamar, poi il resto ci pensiamo, soprattutto perché Lamar, secondo me, è devastante nelle prime scelte, dove secondo me lancia bene, perché ora poi ci facciamo tutte le battute, ma anche basta, ma sulle seconde e terze scelte entra il problema di Lamar, che è quello di tende a correre quando invece dovrebbe aspettare un attimo e preferire un'opzione di passaggio diversa. E questo in division sicuramente l'hanno capito gli altri. Inizio a vedere che l'hanno capito anche molte altre squadre. Sono curioso di vedere il coaching staff quali saranno le modifiche al playbook che faranno quest'anno, perché secondo me sono imprescindibili, altrimenti sarà un disastro. Il dato anche più inquietante l'anno scorso è stata la chiusura dei terzi down. Nel 2020 avevano fatto il 53%, terzo posto assoluto, l'anno scorso il 33%, il 31esimo posto assoluto. È ovvio che se non chiudi terzi down non vai ai playoff. La buona notizia è che secondo me sarà la difesa a salire in cattedra l'anno prossimo, sfruttando anche l'inesperienza di molti quarterback contro cui il calendario è abbastanza agevole dei Ravens affronterà, potrebbe garantire quella possibilità di poi poter far respirare l'attacco, giocare in condizioni molto più tranquille, però sicuramente il gioco di corsa dovrà dare una mano alla Mar, perché non possono sperare che corra sempre lui o che passi sempre lui. Ci deve essere un miglioramento, che l'anno scorso invece è stato proprio quello che è mancato.
Ok,
Beh, c'è di buono che rientra il running back, si chiama Dobbins?
Sì, ha iniziato a allenarsi ieri dopo che a momenti menava Arbog da Costa, perché lui è da 2 settimane che scalpita, però hanno voluto prestare un cautela, che ci sta. Vediamo, perché...
No. Sì, perché potrebbe essere quell'anello di congiunzione che, insomma, diceva Giorgio, che eviti quantomeno la corsa all'avventura del nostro Lamarone ogni 2x3, quindi almeno un po' più di tradizionalità ci potrà essere, se poi ovviamente che essendo stato infortunato l'anno scorso non sappiamo quanto sia valido, però in teoria l'anno scorso era uno di quelli buoni. Sono un po' curioso di vedere insomma il fatto che Jackson possa contare su un running back degno di questo nome.
Sì, sì, anch'io non ho dubbi che i Ravens si possano, cioè siano a pieno titolo da inserire nel novero delle squadre che si giocheranno la vittoria della division, una volta liberati dall'injury bug che hanno sofferto l'anno scorso. Siccome 2 anni di fila mi sembra anche troppo, penso anch'io che saranno sicuramente tra le contender, anche perché il lotto della division, a differenza degli anni scorsi, è secondo me è abbordabile alla loro portata. Chiave sarà il recupero del running game, che è quello che negli ultimi anni li ha sostenuti più di tutto, però cioè, ripeto, come ha esordito Mattia, se la finiamo con gli infortuni si può fare.
Speriamo che si finisca con gli infortuni, perché noi siamo contrari agli infortuni. Giusto per chiudere, una piccola statistica: miglior percentuale di field goal nel quarto quarto o ai supplementari dal 2016 ad oggi, almeno 20 tentativi. Matt Bryan 91%, Harrison Butker 91%, Kay Forbat 91%, Chris Boswell 92%, Justin Tucker 100%, 58 su 58. Questo giusto per chiudere l'argomento dedicato ai Ravens. Passiamo ai Cincinnati, che bello, Cincinnati Bengals. Allora, i Bengals che rifanno la linea, perché arrivano l'offensive tackle Lyle Collins, la guardia Alex Kappa.
Per rifare la linea vuol dire che ne avevano una.
Ragione anche te. Questa è saggezza, signori, questa è saggezza. L'offensive tackle Lyle Collins, la guardia Alex Kappa, il centro Ted Carras e il tight end Aiden Hurst. Dal draft sono arrivati la safety Daxton Hill, il cornerback Cam Taylor Britt, il defensive tackle Zachary Carter, l'offensive line e Cordell Volson. Che bel nome, Cordell Volson. Se ne sono andati il tight end Uzumwa, il defensive tackle Larry Ogunjobi, il wide receiver Auden Tate e il cornerback Darius Phillips. Prunotto.
Presente.
Sì, presenti.
Nel giorno in cui si è riusciti a vendere i diritti per il nome dello stadio a una cifra tra gli 8 e i 12 milioni l'anno, quindi per noi soldoni proprio, si chiamerà Paycor Stadium, da una software house esperta in human resources e paghe praticamente. E vabbè, niente, Paul Brown Stadium purtroppo come nome ce lo dimentichiamo, mi dispiace.
Io denaro,
quello si è venduto pure il padre, figurati, pensa a te come siamo arrivati. Vabbè, detto ciò,
tu che sai tutto e che sei l'insider degli insider, adesso con quei soldi cosa ne fate?
Quello è il problema.
Palloni nuovi?
No, non esagerare. Pallone te lo porti da casa, come giusto che sia.
Ah, ecco.
Quello sicuro. No, l'hanno usati per la macchinetta con cui gira Barrow, visto che si è fatto male per l'appendicite, che gira per il campo. E quindi quello hanno dovuto
fare. Fa le ripetute con quella.
E fa le ripetute con quella, porta l'acqua agli arbitri, che è un'altra di quelle scene bellissime. Comunque ci sta impiegando tanto a recuperare, ragazzi. Non è stata una passeggiata, evidentemente. Non stanno dicendo i tempi, ma all'inizio avevano provato a dire day by day, e il padre in un podcast ha detto ci vorranno ancora qualche settimana, generando il panico globale ovviamente in tutta la tifoseria. Allora, il rischio hangover per i Bengals teoricamente ci potrebbe essere, perché il calendario sarà molto più difficile, questo è molto importante sottolinearlo, e l'anno scorso le stelle erano allineate, però quest'estate sono state fatte finalmente, questa off season sono state fatte le mosse giuste, finalmente sono stati messi dei giocatori che sanno cosa fare in offensive line, anche se purtroppo non c'è profondità, quindi anche lì anch'io guardo con terrore tutti i report del training camp sperando che stiano tutti bene, perché lì veramente è un attimo ritrovarsi nelle condizioni, non dico uguali ma simili a quelle dell'anno scorso. Devo dire che è stato bravissimo Taylor a gestire il training camp, l'aveva già fatto l'anno scorso in maniera differente a praticamente tutte le squadre NFL, e secondo me farà scuola, perché ha vietato tutti gli scatti con allungo, soprattutto a parte i ricevitori, nella prima settimana, perché ha visto che da quello normalmente nascono infortuni muscolari. Si allenano 2 giorni e hanno un giorno in stop, tutti, obbligatorio. E devo dire che finora, facendo i dovuti scongiuri, sta andando bene. E tra l'altro l'anno scorso sono entrati in forma effettivamente nel periodo che più è contato. Quindi io, che sono sempre stato critico con Taylor per la sua fase tattica, devo ammettere che invece su questa parte e sulla gestione anche dello spogliatoio è stato assolutamente bravissimo. La squadra è oggettivamente forte, ma proprio forte, lo si vede anche nel training camp, hanno Allen come vice quarterback, ma stanno tutti facendo i numeri incredibili. Chase ovviamente, Higgins sta riprendendosi da un infortunio alla spalla, insomma tutti i soliti nomi. La nota positiva sarà Hurst, che è il tight end che arriva dagli Atlanta Falcons, che finalmente troverà spazio e sta facendo le ricezioni che fanno strabuzzare veramente gli occhi. La parola d'ordine sarà, specie in difesa, versatilità. C'è la rogna Bates, che non ha ancora firmato il tag, non si è ancora ovviamente presentato al camp in quanto non giocatore, perché non ha firmato il tag. Sembra che lui voglia arrivare a un certo punto e giocare. La porta gliel'hanno lasciata non aperta, spalancata. C'è da dire che ogni giorno che ritarda sono delle ripetizioni in più per la safety presa al primo giro da Daxton Hill, che sta facendo cose gregge, sta facendo vedere cose gregge. Per cui io devo dire la verità, se anche arrivasse Bates, specie le prime partite, aspetterei, non lo forzerei come rientro, e proverei anche a vedere che cosa ho in casa con questo Hill, che veramente sta facendo bene. Sicuramente l'offensive line permetterà di avere più corse, e quella sarà secondo me il leitmotiv della stagione. Correremo molto di più, e poi ci saranno finalmente delle play action che io chiedo da anni, e bombone lungo per i nostri ricevitori, che oggettivamente fanno paura. Globalmente la squadra sarà rafforzata in tutti i ruoli. Secondo me da fuori non si capisce bene quanto si è rafforzata. Io vedo che addirittura alcuni non ci danno nemmeno i playoff. Ragazzi, veramente una bella squadra, completa in più o meno tutti i ruoli, appunto se gli infortuni reggono, ma perché non vedo come non ci sia la possibilità di giocarsela. Poi sappiamo bene che ai playoff succede di tutto, ma mi stupirei veramente non andassimo ai playoff e non fossimo una contender seria, anche perché oggettivamente noi abbiamo Barro, che anche quello secondo me da fuori non ci si rende bene conto di quanto è forte. Io ovviamente sono di parte, tutto quello che volete, non vi sto a citare le statistiche incredibili dell'anno scorso, se ve le andate a vedere vi rendete conto che stiamo parlando di uno che in quasi tutte le statistiche erano i primi tre, e soprattutto che ha un carisma bestiale. Anche il fatto che senza poter far niente, lui sia presente agli allenamenti e tutto, carica tantissimo tutti gli altri giocatori. E spero che tatticamente si possa vedere, oltre al play action, un po' di lucidità in più da parte di Taylor e la smetta di correre al primo down, che è quello che ci ha tarpato le ali in tantissime occasioni. Con Marco ne abbiamo parlato anche quando c'era stata la partita dei playoff con i Raiders. Hai Barrow, ma fallo lanciare al primo down. È devastante. Quando lancia il primo down siamo la decima miglior squadra dell'NFL, non si capisce perché si dovesse correre senza nemmeno aver la linea. Un po' di consigli per il fantasy, appunto Ars come tight end, come farà veramente grandi cose. O sai che l'anno scorso era rookie e l'anno scorso che era fatto male, quindi aveva fatto solo la prima partita in pre-season dove aveva fatto il culo a Wirfs con Tampa Bay saccando la prima azione Tom Brady, questo giusto per far capire il personaggio. Davis Gater, che è un linebacker che può mettere a segno tantissimi intercetti, viene messo solo negli snap di dichiarato passaggio, ma secondo me veramente può fare la differenza. E tra i ricevitori Chase, è inutile dirlo perché lo conoscete tutti, ma ragazzi, io mi sono rivisto tutte le partite della stagione e ho rivisto Higgins nel dettaglio, è veramente impressionante, mi ha veramente impressionato. Sapevo che era forte, ma rivedendolo con attenzione mi sono reso conto di quanto è forte. Ci sarà da divertirsi, ma penso veramente che questi Bengals possano far bene.
E invece secondo voi potranno far bene, come sostiene il dottor Pronotto?
Ma allora, dopo questa presentazione pessimistica e per nulla di parte da parte di Giorgio, io l'unico dubbio che ho è non tanto per l'hangover che diceva Giorgio, era quanto anche comunque gli altri allenatori, gli altri defensive coordinator troveranno le contromosse adeguate dopo un'estate di studi e quant'altro, perché sappiamo bene che ripetersi, al di là che è difficile di suo per mille motivi, però la velocità di apprendimento dei coaching staff è velocissima, e quindi sia i Bengals devono comunque trovare anche delle alternative, però c'è da capire anche quanto appunto l'effetto sorpresa un po' dell'anno scorso quanto si possa ripetere quest'anno, e per il resto quello che dice Giorgio ovviamente è giusto, chi meglio di lui li sta seguendo, la fiducia sicuramente c'è che con Barro si può tutto. Ho solo appunto questa sensazione che magari oltre al calendario ovviamente più difficile, però ci sarà molto da faticare per spuntarla.
Io ovviamente l'appoggio a Santini, credo che sia impossibile partecipare ulteriormente a questa celebrazione collettiva di esaltazione di questa squadra guidata da Dio in terra, per cui non c'è molto altro da dire. Io credo che, come già abbondantemente evidenziato, la stagione dei Bengals si giocherà tutta sulla testa, sarà solo una questione di testa. Nonostante ciò, io penso che la division sarà loro, con, e forse anche con ampio margine.
Mattia, aggiungi qualcosa, dai, porta un po' di negatività.
Non lo so, l'ultima frase di Tomauro, non lo so se posso appoggiarlo o no, perché siamo tornati forse, non lo so.
Ma prima hai detto che eri deciso, che eri, e adesso?
A patto che rimaniamo sufficientemente sani, sì, da qua a settembre, chiaramente. Non lo dico neanche che porto sfiga come persona, perciò non vorrei dirlo
passare troppo. L'injury bug ai Bengals.
No, perché sinceramente no.
Potresti mai fare una cosa del genere a Giorgio.
L'arco narrativo di Bardo ha già avuto un infortunio. Chiaramente confermarsi è molto difficile, ma i pezzi ci sono. I pezzi quest'anno ci sono molto più dell'anno scorso. Se la linea d'attacco magari all'inizio si mette un po' a carburare e a acquisire certi automatismi, però per la prima volta da quando memoria Cincinnati ha fatto esattamente quello che doveva fare, anzi per la seconda volta, perché la prima volta è stata nel draft del 2020. Chiaramente in una l'AFC è quello che è, perché ci sono almeno 7-8 squadre che possono coltivare le stesse ambizioni le Bengals, però Cincinnati in quanto campione in carica di conference e non del Super Bowl, giusto per parte favorita, magari no, magari sono più forti i Bills come valore assoluto, ma Bardo è veramente quel quarterback che trova modo di farti vincere la partita. Perciò sì, scherzi a parte, favoriti per la division e in generale da tenere in considerazione in ogni discorso che riguarda il Super Bowl per quanto riguarda la AFC.
Una battuta al volo, con ampio margine non credo che riusciranno a vincere, perché appunto i Ravens secondo me sono molto forti, poi beh, c'è il capitolo Browns che è un'incognita, però secondo me ce la si gioca uno, massimo due partite di differenza.
Giorgio, per quanto... era l'unico modo che avevo per dare una botta di incenso anche.
Ah, ok. Per quanto riguarda invece lo stile di gioco, allora, l'anno prossimo i Bengals non giocheranno in attacco come hanno giocato l'anno scorso, questo è sicuro, perché l'anno scorso...
Solo in difesa.
In difesa, no, è che l'anno scorso non c'era una linea e quindi avevi il quarterback che lanciava dopo un nanosecondo e Mixon iniziava a correre, non era arrivata alla linea di scrimmage e c'aveva il primo uomo addosso. Quest'anno cambierà secondo me in maniera abbastanza sostanziale, sarà tutto molto più facile. Occhio, l'anno scorso l'attacco ai Bengals ha avuto dei lampi incredibili, ma è stata la difesa a portare la squadra al Super Bowl e lo special team, non l'attacco. L'attacco ha avuto la bravura di farsi trovare pronto nei momenti decisivi, ma ragazzi era un'agonia ogni volta. Quindi non so quanto sarà tanto prevedibile da parte degli offensive coordinator, poi vediamo.
E lo scopriremo solo vivendo, e quindi dai, andiamo a chiudere questa AFC North con i Cleveland Browns, che hanno addizionato, che bel termine, addizionato al loro roster il quarterback Deshaun Watson, il ricevitore Jakeem Grant e il ricevitore Amari Cooper, hanno rinnovato il contratto del tight end David Njoku, nel draft sono arrivati il cornerback Martin Emerson, il defensive end Alex Wright, il ricevitore David Bell e il kicker Cade York, ce ne sono andati il ricevitore Jarvis Landry e Rashad Higgins, il cornerback Troy Hill, il linebacker Mac Wilson. Prima di dare la parola a Marco, un'ultima ora dalla posizione Twitter di cui ho preso il comando en passant, il ricevitore e ritornatore dei Browns, Jakeem Grant, che abbiamo appena citato come nuovo arrivo, salta la stagione perché si è fatto il tendine di Achille qualcosa come 15 minuti fa, e quindi Grant, come è arrivato, così se ne va, nel senso che se ne va nella injury list. Marco?
Io ho fatto tutta la presentazione basandomi su
lo sapevo, me l'avevi detto, per questo ho detto, sì. Faccio finta di nulla.
Grazie. Allora, diciamo che non c'è tantissimo da dire, perché i Browns, almeno per questa stagione, e poi vedremo, sono legati mani e piedi a quello che succederà a Deshaun Watson. Ne abbiamo parlato e straparlato, si tratta solo di capire se salterà solamente le prime sei giornate o, visto che l'NFL ha impugnato, diciamo così, la sentenza, o quantomeno ha fatto ricorso, non saranno sicuramente meno, potrebbero essere anche di più o molte di più. Detto questo, che è la banalità del giorno, è chiaro che i Browns, c'è da dire che sono una squadra forte, nel senso che i ruoli dell'attacco e della difesa sono bene o male tutti coperti. È ovvio che il fatto di avere sotto il centro, dietro il centro, Watson o Brissett fa una leggerissima differenza. La fortuna è che i Browns possono contare su un gioco di corsa notevole con Hunt e adesso mi sfugge di cosa pensa te come sono preparato Chubb, quei vuoti di memoria, e una linea offensiva che è molto, diciamo, collaudata e forte, quindi sicuramente non fa del passaggio la loro arma migliore, o perlomeno non l'hanno fatto fino all'anno scorso, ovvio che con Watson le cose, però è arrivato Mari Cooper, se è andato Jarvis Landry, in linea di massima dovrebbero averci guadagnato, anche se non tantissimo, però anche in difesa hanno firmato Clowney, che quindi con Garrett diciamo, riforma la coppia dello scorso anno. La secondaria è di valore, e anche il reparto linebacker con il nostro idolo Taki, comunque formano quantomeno a livello di titolari un reparto ben assortito, come si dice, però queste sono tutte, diciamo, considerazioni che lasciano il tempo che trovano, perché appunto tutto quanto dipende da quello che succederà a Watson, e non solo quest'anno, perché comunque avendo investito tutto il cucuzzaro e anche di più, in caso di qualche problema che tenga lontano dai campi Watson più a lungo, ci saranno ripercussioni soprattutto finanziarie per i Browns, tenendo conto che se Watson dovesse saltare comunque una stagione o gran parte della stagione, vorrebbe dire che è un quarterback che non sta giocando da, non avrebbe giocato per due stagioni, quindi anche lì bisogna vedere un po' come le cose si metteranno. Però siccome stiamo parlando di quest'anno, ripeto, i Browns sono una squadra di tutto rispetto, meglio degli Steelers comunque, però non meglio dei Bengals che abbiamo sentito prima, e anche dei Ravens. Poi magari dalla settima giornata rientra Watson, tutto cambia, però il grossissimo punto di domanda di quest'anno sono sicuramente i Cleveland Browns.
Bene, bene, grazie Santini, scusi per la breaking news. Speriamo che dopo gli esami clinici possa rientrare questa paura della rottura del tendine di Achille, si apra il dibattito.
Allora, intanto mi spiace per Jakeem Grant, che come sapete proviene da noi, il ritornatore con le mani più di merda della storia dell'NFL, però un bravo figè, per cui mi spiace per lui. La mia unica domanda sui Browns, sono abbastanza d'accordo con praticamente tutto quello che ha detto Marco. I Browns hanno sicuramente un bel roster, sicuramente una bella squadra, ma la mia domanda vera è: quante distrazioni può sopportare questa franchigia? Marco ha omesso di dire che Kareem Hunt ha chiesto la trade perché c'era bisogno di...
Non lo so neanche.
Notizia di ieri o di oggi. Per cui, cioè, non bastasse il circo Barnum che si sono portati in casa, quante distrazioni può sopportare questa squadra? Pagando, in questo momento le sta pagando in fase di preparazione, ma pagare fare una preparazione che fatta male ti affossa, cioè non è che puoi finire per le prime sette partite di fila e poi vincere le altre sette, cioè succede una volta ogni morte di papa, e poi comunque i playoff non ci vai lo stesso. Non è l'obiettivo dei Browns, l'obiettivo è un altro, però, cioè, sinceramente io vedo troppo polvere, senza contare poi la prima partita della stagione contro Baker Mayfield, cioè, ragazzi, lì sarà veramente un circo Barnum d'altri tempi. Cioè, questa è la mia preoccupazione, c'è troppa confusione, c'è troppo casino, io percepisco troppo casino attorno a questa squadra, non so, mi perplime alquanto.
Mauro secondo me ha centrato esattamente il punto. Ricordiamoci cosa è successo sempre a Cleveland con Odell Beckham Jr., ricordiamoci poi con Mayfield, hanno dimostrato di non saperle gestire certe situazioni.
Esatto, loro... perché poi esatto. Lì non c'è, dove è la società che tiene la barra dritta? Cioè Aslam a posto siamo, Stefanski esatto. Cos'è? Secondo anno, terzo anno di head coach, il general manager è, mi pare che sia il primo anno.
Cioè, Germain e Barry che è arrivato no, due anni, anche lui il terzo come Stefanski, esatto. Dovrebbero essere però, arrivati insieme a memoria. Però
con un owner del genere non mi sembra proprio un
esatto argentino. Perché ricordiamo che i Browns avevano un'altra strada che poi è stata cambiata completamente dall'owner, che ha detto io voglio Watson a qualsiasi costo, vuole tutto garantito, gli diamo tutto garantito, però la squadra formata per altri obiettivi, in un'altra maniera, e ora tra l'altro sembra quasi all-in, perché io ricordo che sono fuori del salary quest'anno, sono ampiamente sotto il cap e non ho capito perché non hanno investito più soldi, ma l'anno prossimo sono fuori all'inverosimile, nel senso che hanno dei problemi veramente rilevanti. In attacco secondo me sono potenzialmente forti, perché hanno questa linea secondo me eccezionale. Il problema è l'allenatore. L'allenatore è questo.
Giorgio.
La migliore offerta.
Aspetta Giorgio che vai o vieni?
Siamo fermati. Con la spalla rotta.
Giorgio, prova Giorgio. Scusa. Un,
ci
due,
sono, mi
giorni.
Sentite?
Riprendi da allenatore.
Io vi sento, ok, dall'allenatore sì. Stefanski, siccome è il problema, perché l'anno scorso che aveva la miglior linea, i migliori running back, non, e il quarterback con la spalla rotta non correva quando serviva. Quindi sinceramente ha sbagliato veramente tanto la gestione di Mayfield, anche dal punto di vista della tipologia di gioco. Era bravo under center e lo metteva in shotgun. Sinceramente, tanto l'ho apprezzato quando era ai Vikings e poi quando è arrivato il primo anno ai Browns, quanto l'anno scorso le scelte mi sono sembrate cervellotiche, e quindi ho il dubbio che possa non essere all'altezza. I ricevitori a me lasciano un po' perplesso, devo essere sincero, nel senso che People Jones è molto bravo perché ha un record di prese dei passaggi che è l'85% quando riceve oltre le 10 yard, però che abbia quella consistenza necessaria per reggere come wide receiver 2 tutta una stagione, soprattutto se non lancia uno bravo come Watson, sinceramente il dubbio ce l'ho. E poi in linea difensiva il trucco sarà correre contro questi Browns, perché la parte interna della linea io la trovo veramente imbarazzante. Tanto sono forti sugli esterni come edge, quanto nella parte interna, siccome veramente hanno ben poco, e avendo una secondaria forte invece, linebacker che anche a me piacciono abbastanza, il trucco sarà corrergli in faccia. Vediamo, è un cantiere aperto. Questa scommessa che hanno fatto, secondo me, molto probabilmente gli si ritorcerà contro.
Appoggio. Perché mi sembra che abbiano dimenticato, salvo abbiano mai imparato, anzi sicuramente non hanno mai imparato, che c'è un vincere è un processo che chiede tempo ed esperienza. Non impari a vincere con un paio di trade oppure mettendo insieme i pezzi. Sì, il caso dei Rams forse è arrivato Stafford così, però Stafford è arrivato in una squadra che da anni è anche andata in Super Bowl poco tempo prima e ha sempre playoff. I Browns sono i Browns, hanno finito di essere un meme due anni fa grazie a Mayfield, aperto e chiuso parentesi, però vabbè, non so questa aggressività, questa urgenza di vincere immediatamente quanto senso abbia, soprattutto perché rischi di bruciare gente. Poi Watson, se non c'è poco da dire, è un fenomeno. Ok che è da un anno che non gioca e fra un po' sarà da un anno e mezzo che non gioca, però Watson è un fenomeno che chiaramente li eleva, ma non riesco a capire da dove nasca la loro convinzione di essere a tanto così da vincere, e questo tanto così risponde al nome di Deshaun Watson. È una squadra che l'anno scorso è andata come è andata non solo per Mayfield, anche se purtroppo aver giocato solo su una spalla ha pesantemente influito. Non riesco proprio a capire il loro modus operandi, ammesso ne abbiano uno, perché è chiaro che calare uno come Watson in qualsiasi squadra aumenta esponenzialmente le probabilità di vittoria. Ma siamo sicuri che quello che basta è la discriminante Watson fra mancare playoff e giocarsela veramente per il Super Bowl e addirittura arrivarsi a vincerlo?
Bella domanda anche questa. Vabbè, anche qua lo scopriremo solo vivendo. Allora, chiudiamo il preview di questa division. Righetti, ti do 2 minuti in totale per parlare di Aaron Rodgers e il peyote.
Questa, signori, se l'avete già letta, mi dispiace risentitela. Se avete notato qualche cambiamento nel comportamento di Aaron Rodgers negli ultimi 2 anni, c'è un motivo, non lo siete immaginati. Recentemente in un podcast Rodgers ha confessato, se è il verbo giusto, che durante l'off-season 2020 in Perù, che poi l'off-season 2020, prima del Covid chiaramente mi sa, vabbè, che 2 anni fa sostanzialmente è andato in Perù e là si è fatto in compagnia il tè di ayahuasca, che per chi non lo sa è, sì, una droga, perché essenzialmente va definita come tale, che provoca veramente potenti effetti allucinogeni, ma no come il classico cannone che ti dà, magari per sentito dire, lo so chiaramente, che ti dà quell'oretta, due, di euforia o di sensazioni diverse dal solito. Quella è proprio una cosa che sballa, e che sballa è una parola un po' da settantenne, però vabbè, e rischi di rimanerci veramente sotto a quella roba. Da quanto ho letto, perché qua chiaramente non si è provata, questa è una droga che riesce ad aprirti livelli, tra virgolette, di inconscio, dicono, pazzeschi, riesci a cambiare il tuo rapporto con la realtà, con te stesso, con chiunque. Rodgers ha anche parlato, un po' in modo inquietante a mio avviso, di una sensazione di avere 100 mani che ti toccano, che per come sono fatto io non sarebbe sicuramente una bella sensazione, ma a lui piace evidentemente, è attribuito alla ayahuasca, alla serenità che gli ha dato, al nuovo amore per se stesso che gli ha regalato i suoi successi degli ultimi 2 anni, perché sì, è facile liquidare tutto con una eliminata ai playoff, fai schifo, però negli ultimi 2 anni Rodgers in regular season ha probabilmente espresso il miglior football della propria carriera, e questo è dir qualcosa, se si considera un attimo di chi stiamo parlando. Perciò, a quanto pare, il segreto di Aaron Rodgers è l'ayahuasca in Perù. Non vi invitiamo a emularlo, perché con robe del genere non si scherza, però a quanto pare abbiamo scoperto il segreto della sua resurrezione.
E aggiungiamo, giusto per chiudere, che non è neanche illegale, perché abbiamo letto in questi giorni che questa sostanza non è neanche tra quelle definite legali dell'NFL, quindi lasciamo che il buon Aaron continui nella sua dieta bucolica. Perfetto, dai, siamo arrivati ad un'ora, quindi è il momento del nostro segmento preferito.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Steo. La sentenza di Luce Robinson sul caso Watson potrebbe essere vista come un assist per la NFL? Una sentenza più severa potrebbe arrivare perché chiesta dalla Lega stessa e sostenuta dalla volontà popolare. per le donne interessate a lavorare nella NFL a tutti i livelli le cose stanno pian piano migliorando negli ultimi anni e servirebbe un segnale forte di inclusione. Cosa ne pensate? Dai, prodotto, so che lì, dai, ti do io il via libera.
No, ma allora non è che... non la vedo, sinceramente, nel senso che non credo che abbiamo fatto tutta questa pantomima. Penso che, vista la reazione da parte dell'opinione pubblica, dopo abbiamo cercato di correggere il tiro, ma in prima battuta non vedo, sinceramente, tutta questa dietrologia dove si studiava all'inizio, si piglia una squalifica, poi l'NFL fa la parte del cattivo. Quindi no, sembra esagerato. Sul fatto che in NFL stia migliorando il rapporto verso le donne, io sinceramente ho dubbi enormi, non un po' di dubbi, enormi. Già solo il discorso, siccome di come è stata cambiata la lotta contro il cancro al seno, per come poi è stata trasformata negli anni, già quello fa capire che non è così, non c'è tutta questa attenzione. Il caso di Washington insegna, dove tutti sapevano tutto ed è stato ampiamente concesso e tollerato.
Aggiungo solo una cosa prima di sentire se gli altri hanno da dire qualcosa. È appena uscita la dichiarazione di Roger Goodell che dice che chiedono l'anno completo di sospensione per Watson, perché quello che ha messo in evidenza la giudice Robinson è che ci sono state multiple violation e quindi queste non possono essere ricondotte solo a 6 giornate. Giusto questo, ho aperto e chiuso la parentesi. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Mi sembra proprio di no. Nessuno, vabbè. Saranno tutti muti a nostra insaputa. Io invece credo che in appello, usiamo questo termine, arriverà l'anno di squalifica, Watson e l'NFLPA andranno al Federal Circuit di New York e la squalifica sarà ridotta a 8 mesi. Segnatevelo, giocatevi questi numeri all'otto, ne parleremo nei prossimi mesi. Ok, Matteo Marchesini, volevo chiedervi un parere su Mills, quarterback di Houston. Secondo voi può diventare il loro franchise quarterback o è solo di passaggio in attesa di prendere Stroud o Young al prossimo draft?
Beh, perché no?
Cioè, a me non dispiace, Mattia, dico la verità.
No, prevedere che diventi franchise quarterback forse è precoce.
No, quello no,
è impossibile, okay. Però è buono. Nelle ultime partite l'anno scorso ha giocato veramente, veramente, veramente bene e aveva poco. Quest'anno gli ha messo in posizione un running back, Nico Collins un anno in più, Brandon Cooks è sempre il solito. Inizia ad avere una squadra attorno con le sembianze per l'appunto di squadra. Credo che sia nel loro migliore interesse dargli una possibilità vera e capire effettivamente cosa fa le mani. Sta di fatto che secondo me si è guadagnato l'anno di prova e se dovesse andare male, comunque, per quanto ha fatto vedere la stagione da rookie, credo che con lo schifo che gira nella posizione, una carriera in NFL come backup se la potrebbe tranquillamente fare, perché con quelle 34 partite che spero giocherà, che giochi tutti i 17 quest'anno, contano, e quando una squadra mette sotto contatto un backup vuole uno che sappia gestire un attacco. Dopo 34 partite qualcosina ne sai, però veramente io spero che abbia successo perché è un buon giocatore.
Sottolineerei un paio di cose, essendo comunque d'accordo anch'io sul fatto che Mills mi piace e le potenzialità le ha. La prima è che quest'anno si troverà di fronte a un cambio di sistema, perché è cambiato il coach, è cambiato, mi sembra, anche l'offensive coordinator, e per cui questo per un giocatore del secondo anno non è mai un passaggio semplicissimo. La seconda è che David Mills è stato scelto da Nick Caserio, che è uno che ne capisce, con la sua prima scelta da GM dei Texans, e quest'anno lo ha praticamente riconfermato non facendo alcuna mossa per andare in cerca di qualsiasi sostituto. Secondo me, in una lega dove la stessa edizione di anno di passaggio è un concetto abbastanza vago, perché ogni anno che passa c'è gente che si gioca il posto di lavoro, e non parlo dei giocatori, parlo degli allenatori, dei general manager. Ecco, secondo me il fatto che sia stato scelto in un draft e confermato sostanzialmente in tutta la free agency e draft successivo, qualcosa vuol dire.
Perfetto, grazie. Tiziano, traduco il pezzo in inglese che ha messo una domanda. L'NFL vuole che quest'anno l'enfasi da parte degli arbitri sia sui contatti illegali. E Tiziano chiede: dopo la stagione dei QB intoccabili, quest'anno il privilegio toccherà ai ricevitori?
È probabile. È probabile. Mi ricorda un po' la situazione che c'era stata nel calcio anni fa, quando avevano abolito il retropassaggio del portiere, o anche quando c'erano stati i cambiamenti dei palloni. C'erano stati diversi motivi in cui i portieri si lamentavano: vabbè, ma qui le regole vogliono aumentare il numero dei gol e per noi portieri la vita è dura. Ecco, mi sembra una situazione speculare, cioè che La convinzione fondamentale dell'NFL sia che il football si vende soltanto con passaggi profondi o veloci o spettacolari tra quarterback e ricevitore, mi sembra sia ormai un trend dato per assodato, e le varie modifiche regolamentari o cose del genere stanno facendo poco per invertire la tendenza, per cui temo che potrebbe essere una cosa del genere, con pass interference discutibili, o falli o penalità discutibili chiamate per privilegiare i ricevitori. Spero di sbagliarmi.
Vi cito un episodio all'allenamento dei Bengals che c'è stato con gli arbitri presenti che arbitravano. Viene fatto ogni anno, ovviamente, per far entrare in forma anche gli arbitri. Anarumo, che è il defensive coordinator, è stato dopo l'allenamento per tantissimo tempo a chiacchierare con loro, e tutti pensavano, siccome uno era quello della crew del Super Bowl, che discutesse dei famosi holding di Wilson, so. E invece quando gli hanno chiesto, ha detto no, assolutamente no, l'anno scorso e passato abbiamo parlato di tutte le modifiche di quest'anno, perché ovviamente noi ci dobbiamo preparare, e ha citato appunto questo aspetto, quindi probabilmente avremo tantissime penalità contro i difensori, specie nelle prime giornate, quando i difensori dovranno prendere un po' la mira e le misure, scusate. E poi il fatto che invece i quarterback saranno, tra virgolette, un po' meno tutelati, ma perché l'anno scorso si era esagerato, nel senso, sfioravi il quarterback esatto, e c'erano queste scene pietose, e si è detto che verrà riportato, cioè verrà valutato il livello di contatto, nel senso la violenza con cui questa avviene e la volontà con cui questa avviene. Sicuramente le prime giornate, secondo me, vedremo, cioè io spero che i Bengals lancino molto, perché prevedo che i cornerback avranno il loro bel da fare ad abituarsi.
Perfetto, e ultima domanda, Andrea: quanta attenzione nell'NFL viene fatta all'alimentazione dietro degli offensive linemen? Come mai molti uomini di linea arrivano al training camp sopra il loro peso forma? Il peso eccessivo credo sia un fattore non trascurabile per infortuni all'inizio del training camp.
E quanto accaduto a Becton è solo una sfortunata coincidenza.
Ma diciamolo a tutti, cosa è accaduto a Becton, per chi non lo sapesse?
La montagna umana, left tackle dei New York Jets, sarà fuori per tutta la stagione. Ammetto che non ricordo la natura dell'infortunio, ma è notizia di oggi.
Si è rotto la rotula, se non sbaglio.
Esatto.
Che è terribile, ragazzi.
Poi è chiaro che trattandosi di una persona di una mole oggettivamente importante, i discorsi te li fa, cioè le domande te le poni, cioè è una mole sostenibile per un atleta di questo tipo, di questa cosa? Cioè, è certo che il peso è un fattore fondamentale, soprattutto per gli uomini di linea, ma io, cioè, l'esempio classico è quello che abbiamo detto tante volte, cioè andate a prendervi una foto di Joe Thomas, left tackle dei Cleveland Browns, uno dei migliori left tackle ad aver mai giocato, mai calcato un campo da football, quando giocava, e andate a prendervi una foto di Joe Thomas adesso. Ecco, è uno la custodia dell'altro. Per cui il peso è un fattore importantissimo per per le performance, per la salute e anche per gli infortuni, soprattutto degli offensive linemen. E come mai molti si presentano sopra peso forma? Perché non fanno i professionisti in off season. Teniamo conto che per uno che fa queste cose qui e che si presenta abbondantemente sopra il peso forma, ce ne sono altre decine che durante tutta l'off season lavorano, corrono, faticano, si allenano, si mantengono in forma, eccetera. Per cui non è una cosa diffusa e che sono tutti quanti così. Quelli che lo fanno è perché non fanno i professionisti.
Ricordiamo che Becton pesa 165 kg, questo per dare...
Beh, c'è da dire che rispetto al passato adesso i giocatori non vengono abbandonati in off-season. Secondo me fino a diversi anni fa, quando finiva l'ultima partita, che potesse essere l'ultima di regular season, la prima di playoff o il Super Bowl, i giocatori sparivano...
Suonava la canzone, con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao.
Esatto, sparivano completamente dalla vista della società, che li risentivano e rivedevano al primo camp organizzato, e quindi si presentavano in condizioni abbastanza impensabili. Adesso, voglio dire, i giocatori sono anche seguiti in off season, poi non sono obbligati a, però hanno tutta la possibilità di poter seguire un'alimentazione un po' più equilibrata, diciamo. Non dico come quella della stagione, ma sono un po' più equilibrata, di fare un po' di esercizio. Poi c'è chi lo fa e chi non lo fa, e lì non so quali sono le possibilità di forzare la situazione, ecco. Però effettivamente c'è molto più
sicuramente
interesse.
Sicuramente tutti sono chiamati a dei comportamenti da professionisti.
Esatto, esatto.
Dico che
esatto.
Ci sarà il dietologo della squadra che gli manda le tabelle giornaliere, però insomma... come dicevi tu, cioè, cercano di starci un attimo.
E quindi questo è perfetto. Allora, questa era l'ultima domanda del nostro Ask Disturbo, quindi siamo in chiusura. Prima di chiudere, amici, concedetemi un saluto ad un nostro fan che ci segue via podcast, che è presentissimo all'interno della chat. Sono cose che facciamo raramente, però ogni tanto ci piace così mettere in evidenza chi, come Matty Rock, ci segue con tanto affetto dall'inizio, diciamo, della nostra avventura, sia come podcast che come chat su Telegram. E quindi un saluto e un abbraccio a Matty per la sua fedeltà che ha nei nostri confronti. Quindi mi faceva piacere.
Ciao, ciao. Con le mani, con la faccia, con il culo, ciao ciao.
Esatto, salutare Matti in questa occasione. Giovedì ovviamente sarà online The Snap, perché anche il buon Luca Rossi ha deciso di non concedersi vacanze fino all'inizio della regular season. E tutto per questa, guarda, vado a leggermi il numero che non me lo ricordo, 25esima puntata di scusate il disturbo, off season edition. Grazie Mauro, Marco, Giorgio, Alessandro e Mattia per la compagnia. Noi ci sentiamo settimana prossima con un altro preview che decideremo tirando a sorte durante la settimana che arriva. E da Giovanni Ganci è tutto, alla prossima. Red Hood Star, you know the best time at trouble.